Cara Gigliola ti scrivo, un audiodocumentario di Olmo Cerri. A Trento esiste un archivio davvero particolare. È l'archivio della scrittura popolare, luogo dove si raccolgono e si conservano migliaia di scritti personali, lettere, quaderni di scuola, libri dei conti e appunti, che permettono di ricostruire la quotidianità delle persone in un determinato periodo storico.
Siamo qui allora, eh?
Ok, vi seguiamo.
Andiamo.
Grazie.
Allora, intanto andiamo sopra e dopo andiamo nei,
sì,
nei magazzini.
Incontriamo il professor Quinto Antonelli nella biblioteca del Museo Storico, ai piedi del Castello del Buon Consiglio. Pochi passi fra le vie del centro e arriviamo al magazzino, dove sono conservati i fondi più ingombranti.
Noi avevamo, e abbiamo tuttora, insomma, un interessante archivio della scrittura popolare, dove raccogliamo tuttora diari, lettere di gente comune, insomma, che scrivono di sé, scrivono delle proprie storie, delle proprie vicende. Ogni anno ci sono nipoti, ormai pronipoti, che ci portano appunto questi piccoli archivi familiari, perché questo sono alla fin fine 10 lettere, 20 lettere, un epistolario più numeroso, il diario della guerra del nonno, una lettera soltanto, delle cartoline, insomma piccoli agglomerati familiari che per anni, decenni sono rimasti appunto in queste case, che poi però per contingenze comuni vengono abbandonate le case, vengono abbandonati questi archivi, non si sa più, e si trasformano in ingombri da oggetti d'affezione che erano. E quindi vengono consegnati a noi e noi li mettiamo in questo archivio della scrittura popolare.
Fra tutti questi fondi ce n'è uno particolarmente interessante, quello dedicato alla cantante Gigliola Cinquetti, che ha donato all'archivio un vero e proprio patrimonio. 66 abiti di scena, 83 faldoni di documentazione, ma soprattutto 156 scatoloni contenenti le oltre 140.000 lettere che, nel corso della sua lunga carriera, ha ricevuto dai suoi fan da tutto il mondo, a partire dall'indimenticata vittoria al Festival di Sanremo.
Signore e signori, attenzione! Ho il titolo della canzone vincente del Festival di Sanremo 1964. Il titolo è Non ho l'età per amarti, di Panteri Nisa.
Non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te.
Gigliola Cinquetti appunto scopre che noi avevamo questa istituzione e la possibilità di conservare queste lettere, e quindi insomma giunge a noi. Le lettere si trovavano nella casa di montagna di Gigliola Cinquetti, a Cerro Veronese, appunto sui Lessini. A un certo punto Gigliola le ha così radunate lì, portate lì, conservate per molto tempo. E però a un certo punto non sapeva più cosa farne, doveva vendere la casa, insomma aveva deciso di a un certo punto aveva deciso di buttarle via, quando gli arriva un suggerimento sull'importanza che invece potevano avere queste lettere da un punto di vista linguistico, antropologico, di storia dello spettacolo. Quindi valeva forse la pena consegnarle a un'istituzione perché venissero lette, conservate, studiate, eccetera. Allora, lei praticamente ci ha donato tutto quello che riguardava la sua carriera artistica. però anche dischi, anche libretti legati, spartiti musicali.
Proviamo a vedere.
Entriamo in una grande stanza, illuminata da tubi fluorescenti, dove parecchi abiti sono raccolti su delle gruce e ricoperti da plastiche trasparenti.
Allora, sono i vestiti di scena che utilizzava Giliolo Cinquetta nei suoi programmi televisivi. Aspetta che però qui è un po' difficile. Ecco, dentro qui c'è il vestito con cui ha cantato la famosa canzone Non ho l'età, con cui ha vinto appunto il Festival di Sanremo nel 64. Ed è questo il vestito, un vestito verde. Adesso lo cerchiamo di levare la custodia. Tutti lo ricordano bianco perché appunto la televisione era bianco e nero e tutti hanno pensato a un vestito bianco, ma invece è questo.
Hanno un valore storico, vale la pena conservarli?
Sì, vale la pena perché hanno anche un valore all'interno della storia della moda, perché sono tutti vestiti, stanno dentro un canone, ecco. Questo risponde ad una voluta immagine di castità, di morigeratezza, di ragazza per bene, acqua e sapone, con cui si voleva insomma presentare questa giovanissima cantante.
Abiti che fanno la storia della televisione. Canzonissima, Sanremo, l'Eurovisione. A poco le gonne si accorciano e spuntano le paillette. Gli abiti della Cinquetti modellano e accompagnano la sua immagine pubblica.
Questo è già molto diverso. Troviamo Rai, Napoli contro tutti, 1964-65, Capodanno. Insomma, praticamente un anno dopo, però siamo già ad un'altra immagine della ragazza.
Lasciamo da parte gli abiti per continuare la visita dell'archivio. Un montacarichi ci porta nel sottosuolo.
Ci stiamo tutti.
Ecco, questo è il magazzino del nostro museo e questo è l'archivio di Giliolo Cinquetti. Sono 140.000 lettere che ci sono state donate e che abbiamo diviso in tutte queste scatole e che costituiscono una parete, come vede. E c'è un registro di tutte le scatole, noi sappiamo che cosa contengono. Non naturalmente lettera per lettera, perché questo sarebbe quasi impossibile, insomma ci vorrebbero anni insomma per fare un inventario completo. Abbiamo rispettato l'ordine con cui ci è stato consegnato questo fondo, in parte tematico, in parte che rispettava invece la geografia delle varie provenienze. Ed era stato congegnato, ideato insomma dallo zio di Giliola Cinquetti, che fungeva un po' da segretario, un po' da archivista, e man mano che queste lettere arrivavano negli anni 60 in modo particolare, lui le impacchettava, le metteva nelle scatole, scriveva sulle lettere con una idea già insomma in qualche modo archivistica, ecco, con l'idea di archiviarle queste lettere, di consegnarle insomma al futuro. Si scriveva a Giliola Cinquetti anche per avere del denaro, un vestito, per esprimere la propria povertà anche, no? Tutte le mancanze, pensiamo insomma agli anni 60 in modo particolare, dove inizia sì questo boom economico da parte dell'Italia, ma dove le diseguaglianze sociali sono ancora molto forti, pensiamo a quelle tra nord e sud, sono soprattutto gli uomini, le donne, i ragazzi, i bambini del sud che scrivono a Gigliola Cinquetti, chiedendo oltre all'amicizia sempre anche qualcosa di materiale, insomma.
Cara Gigliola, sono una tua piccola ammiratrice, ma ora mi trovo in Svizzera e quando sento le tue belle canzoni alla radio sento una forte nostalgia.
Gentile signora Cinquetti, la sua voce è un vero incanto, non ci stanchiamo mai di ascoltarla.
Daniela Delmenico, giovane storica ticinese, ha deciso di dedicare la sua tesi di laurea allo studio di questo fondo, concentrandosi sulle lettere scritte degli emigranti italiani in Svizzera.
Le lettere sono una delle fonti più classiche utilizzate per lo studio delle migrazioni, però queste lettere avevano un qualcosa in più. Non erano classiche nel senso di lettere che vengono inviate alla propria famiglia, sto bene, mi è successo questo, questo, quest'altro. Era proprio la particolarità del destinatario della lettera. E quindi si poteva fare un ragionamento su cosa spingeva queste persone in questa situazione particolare a scrivere a una cantante e a scrivere a una cantante raccontando la propria situazione e soprattutto chiedendo qualcosa, perché la grande maggioranza di queste lettere sono scritte per cercare di ottenere molto spesso del denaro, un prestito, degli abiti. Ci sono ragazzine che scrivono, mi trovo in Svizzera, i miei non sono molto ricchi, a scuola mi prendono in giro per come sono vestita, non è che hai degli abiti vecchi che non usi più che puoi inviarmi. Quindi sono lettere in cui si chiede qualcosa e quindi mi sembrava interessante che attraverso questi documenti si potesse studiare non soltanto l'emigrazione, ma anche un po' questo approccio di queste persone verso questa cultura di massa, questo mondo della canzone, dei cantanti, che era qualcosa che si stava sviluppando in quegli anni lì in Italia, che li aveva portati, possiamo dire, forse a mescolare un po' le due cose, a fare, mettiamo fra virgolette, un po' di confusione tra i due piani, tra i due mondi. Una parte viene dal Ticino e sono lettere, le classiche lettere ai cantanti. Mi piace molto come canti, vorrei una fotografia con l'autografo, grazie, eccetera. E poi c'era quest'altra parte, un po' più particolare, di lettere dalla Svizzera, che erano lettere di persone che erano partite dall'Italia, lettere di emigrati. Tra queste io ne ho selezionate poco più di 90 e alcune di queste avevano anche dei contenuti molto ricchi, erano anche lunghe, parecchie pagine, e ho subito capito che attraverso queste lettere si potevano raccontare delle storie di emigrazione. Come si legge?
Potrebbe essere Lagnau?
Facciamo di sì? Beh, è una lettera scritta nel 64 da Lagnau ed è scritta da due ragazze che hanno all'epoca circa l'età, sono coetanee della Cinquetti. E loro scrivono: «Gentilissima signorina Gigliola, innanzitutto chiediamo scusa se veniamo a disturbarla. Siamo due ragazze, Luciana, di 19 anni, e Iole, di 22, che li compie la settimana prossima. Ma ci troviamo tutte e due in Svizzera e lavoriamo in una fabbrica di orologi. In casa e in fabbrica abbiamo sempre la possibilità di ascoltare la radio e tutti i giorni, o per radio o per disco, possiamo ascoltare la sua voce». Ecco, qui tra l'altro vediamo questa idea di semplicità della Gigliola Cinquetti, di gentilezza, che ritorna in molte lettere. C'è anche chi scrive: mi rivolgo a lei, ho scelto di rivolgermi a lei perché lei è diversa dalle altre cantanti, è gentile, è semplice, è rimasta com'era prima di avere successo. Quindi si è creato tutto questo immaginario attorno a lei, forse più di più rispetto ad altri personaggi dell'epoca. Santa Gigliola Cinquetti, la si prega, ci sono in alcune lettere proprio dei termini legati alla preghiera, mi inginocchio, fammi questa grazia, anche c'è scritto. Questa immagine quasi divinizzata della Cinquetti, che spiega un po' il perché si decida di rivolgersi a lei in questa situazione, che molto spesso è una situazione disperata.
Lei, come altri divi della televisione, di questa prima televisione, sono visti come, non dico delle divinità, ma degli uomini e delle donne che possono fare delle cose, che hanno disponibilità finanziarie, sono dei potenti, possono muovere, possono aiutare i destini delle persone comuni, possono mutarli questi destini. È ciò che in fondo tante persone che scrivono desiderano. Lo zio, insomma, non solo raccoglieva le lettere, ma teneva anche conto di tutte le recensioni che uscivano sui giornali, sulla stampa quotidiana e periodica. E quindi ci ha dato anche queste riviste, ecco, che sono, insomma, attualmente messe qui. Vabbè, ci sono riviste molto note, Grand Hotel, TV, Sorrisi e Canzoni, Bolero Film, Amica, Giornali di Moda, Bella, Ciao Amici. Ecco, questo volevo farvi vedere. Era una rivista molto diffusa tra i ragazzi, tra i giovani dell'epoca. Naturalmente in copertina noi troviamo i Beatles, però dentro, a pagina 14-15, troviamo anche sicuramente Gigliola Cinquetti. Gigliola è in orbita, non si può non volerle bene, ma è difficile innamorarsi di lei. Perché questo è un giornale, come dire, un po' rock, un po' pop, insomma, guarda ad altri cantanti, ad altri modelli. E poi ecco improvvisamente Le Ore, che esiste ancora oggi come giornale pornografico, allora non lo era, e anche se era comunque un giornale un po' libero, che giocava un po' con le immagini delle attricette o delle attrici. Qualche anno fa abbiamo fatto un seminario. Un paio di relatori hanno proprio usato la parola Madonna per Gigliola Cinquetti. Dobbiamo un po' vederla all'interno della prima metà degli anni 60, dominata ormai dal rock, i Rolling Stone che scendono anche in Italia, e lei invece è tutta ancorata ancora a un'idea molto tradizionale di musica, la musica melodica, la musica tipicamente italiana, sollecita da parte di un pubblico tradizionale, più rurale che cittadino, più del sud che del nord, come si diceva, sollecita insomma un'adesione acritica e di consumo tradizionale, ecco.
L'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, e non avrei nulla da dirti, perché tu
non è stata mai una sua scelta, almeno così lei mi ha assicurato in alcune interviste che gli ho fatto, ma anche in conversazioni private. Questa scelta gli stava stretta, erano stati i discografici a ritagliarle addosso questa immagine di Madonnina, insomma, gli sembrava adatta, fortunata, e effettivamente ha avuto anche successo. Ma se in un primo momento lei l'ha accettata, poi nel corso degli anni questa gli è andata sempre più stretta, fino alla fine degli anni 70, quando l'ha rifiutata in modo categorico, netto.
Lascia che ho vita un amore romantico.
Spostiamo queste. Può metterle. Queste provengono tutte dalla Svizzera, tutte lettere di emigranti. Per esempio, queste sono tutte del 66. Anche questa, Zurigo. E ci sono le note dello zio sulla busta, per esempio questa, denaro. Oppure, non lo so, questa sigla, per esempio, che vuol dire semplicemente che l'aveva già vista. Questa, ci sono altre più curiose, queste annotazioni. È un'esaltata vedere se ci sono precedenti. Alcuni corrispondenti erano eccessivi nelle loro richieste, ma anche nelle loro effusioni. A volte troviamo, non lo so, qui non so se possiamo leggere, una cretina, oppure cretina anonima, innamorato. Ecco, questa è un'altra categoria, che sono tantissimi. Innamorato proviene dalla Svizzera, anche questo.
Carissima Gigliola, mi preparo i soldi per sposare una cantante e se mi accetti sono pronto a sposarti subito, anche domani. Io ti voglio molto bene, come a una sorella. Io le dico ciao ciao ciao, ti amo e spero di vederci insieme con tanto amore.
Autore, altra categoria, perché gli italiani sono tutti poeti. Sono tutti autori soprattutto di parole, mandano a Gigliola poesie, accreditandosi come dei parolieri, quindi gli autori, altra categoria. Allora, bisogna dire questo, vigeva un'organizzazione piuttosto laboriosa. Lo zio di Gigliola Cinquetti, lo zio segretario, lo zio archivista, organizzava anche poi le risposte. Noi dobbiamo pensare a centinaia di lettere che arrivavano tutti i giorni, quindi una risposta personale ad ogni lettera era impossibile. Quindi avevano previsto delle risposte prestampate con la firma, con l'immagine, la fotografia di Gigliola Cinquetti e quindi sbrigavano la gran parte della posta attraverso questi prestampati. C'erano però lettere a cui bisognava rispondere, erano le lettere ai fans più rappresentativi o rappresentativi di un qualche circolo, di un qualche gruppo, oppure erano lettere di personalità, uomini politici, altri cantanti, altri attori, e quindi alla fine della settimana Gigliola Cinquetti si ricorda ancora questi pomeriggi di scrittura, si metteva lì e sotto dettatura dello zio, perché ricordiamo sempre che è una minorenne, che quindi almeno all'inizio, e che quindi insomma la famiglia la protegge e cerca di aiutarla.
Cara Gigliola, c'è stata una famiglia svizzera che mi ha detto di scriverti e di chiederti se hai dei vestiti che non ti metti. Anche se sono sciupati, se ce li mandi, la mia mamma l'aggiusta per noi. Gigliola, ti prego, non ti chiedo soldi, solo ti chiedo della roba che tu non ti metti. Tu sai che in Svizzera fa molto freddo.
Queste lettere a Gigliola Cinquetti, sì, sono sempre lettere di richiesta, si richiede sempre qualche cosa, ma nello stesso tempo però si offre un pezzo di autobiografia, si racconta di sé. Ecco, questo è l'elemento più interessante che troviamo dentro in questo fondo e che ci aiuta, insomma, a capire di più l'Italia degli anni 60 e degli anni 70.
Gentilissima signora Cinquetti, la mia storia è uguale a quella di altri poveri diavoli come me. Mi sono costruito una casa e per finirla ho dovuto fare dei debiti. Con la speranza di poterli pagare ho dovuto espatriare di nuovo. Mi sono rivolto a lei con la speranza che mi aiuta a uscire fuori da questo abisso, perché so che lei è molto buona.
Cara Gigliola, ti scrivo. Un audiodocumentario di Olmo Cerri, con la collaborazione di Simona Casonato. Musiche composte da Victor Ugo Fumagalli e tratte dal documentario Non ho l'età, il ritornello che ha commosso una generazione di migranti, Registrazione Adriano Schrade. Lettura lettere Antonio De Candia, Davide Malfa, Marina De Noia, Mario De Laurentiis, Serena Bellinello e Stefania Rosato.